Appresso la battaglia degli diversi pensieri, avvenne che questa gentilissima venne in parte ove molte donne gentili erano adunate, alla qual parte io fui condotto per amica persona, credendosi fare a me grande piacere, in quanto mi menava là onde tante donne mostravano le loro bellezze. Onde io, quasi non sapendo a che io fossi menato, e fidandomi nella persona la quale uno suo amico all'estremità della vita condotto avea, disse a lui: «Perché siamo noi venuti a queste donne?» Allora quelli mi disse: «Per fare sì che le siano degnamente servite». E lo vero è che adunate quivi erano alla compagnia d'una gentile donna che disposata era lo giorno. E però, secondo l'usanza della sopradetta cittade, convenia che le facessero compagnia nel primo sedere alla mensa che facea nella magione del suo novello sposo. Sicché io, credendomi fare piacere di questo amico, proposi di stare al servigio delle donne nella sua compagnia. E nel fine del mio proponimento mi parve sentire un mirabile tremore incominciare nel mio petto, dalla sinistra parte, e distendersi di subito per tutte le parti del mio corpo. Allora dico che io poggiai la mia persona simulatamente ad una pintura, la quale circondava questa magione, e temendo non altri si fosse accorto del mio tremare, levai gli occhi e mirando le donne vidi tra loro la gentilissima Beatrice. Allora fuoro sì distrutti li miei spiriti per la forza che amore prese, veggendomi in tanta propinquitade alla gentilissima donna, che non ne rimasero in vita più che gli spiriti del viso, e ancora questi rimasero fuori degli loro strumenti, però che amore volea stare nel loro nobilissimo luogo per vedere la mirabile donna. E avvegna che io fossi altro che prima, molto mi dolea di questi spiritelli, che si lamentavano forte e dicevano: «Se questi non ci infolgorasse così fuori del nostro luogo, noi potremmo stare a vedere la maraviglia di questa donna così come stanno gli altri nostri pari». Io dico che molte di queste donne, accorgendosi della mia trasfigurazione, si cominciarono a maravigliare e ragionando si gabbavano di me con questa gentilissima. Onde lo ingannato amico di buona fede mi prese per la mano e traendomi fuori della veduta di queste donne, sì, mi domandò che io avesse. Allora io, riposato alquanto e risurressiti li morti spiriti miei e li discacciati rinvenuti alle loro possessioni, dissi a questo mio amico queste parole: «Io tenni li piedi in quella parte della vita di là dalla quale non si può teire più per intendimento di ritornare». E partitomi da lui, mi ritornai nella camera delle lacrime, nella quale, piangendo e vergognandomi fra me stesso, dicea: «Se questa donna sapesse la mia condizione, io non credo che così gabbasse la mia persona, anzi credo che molta pietà le ne verrebbe». E in questo pianto stando, proposi di dire parole nelle quali, parlando a lei, significasse la cagione del mio trasfiguramento e dicesse che io so bene che ella non è saputa e che, se fosse saputa, io credo che pietà ne giugnerebbe altrui. E propuosile di dire, desiderando che venissero per avventura nella sua udienza. E allora dissi questo sonetto, lo quale comincia con l'altre donne. Con l'altre donne mia vista gabbate, e non pensate, donna, onde si mova ch'io vi rassembri sì figura nova, quando riguardo la vostra beltade. Se lo saveste, non poria pietade tener più contra me l'usata prova, che amor, quando si presso a voi mi trova, prende baldanza e tanta securtate, che feretra miei spiriti paurosi, e quale ancide e qual pinge di fore, sì che solo rimane a veder vui, ond'io mi cangio in figura d'altrui, ma non sì ch'io non senta bene allore li guai degli scacciati tormentosi». Questo sonetto non divido in parti, però che la divisione non si fa se non per aprire la sentenza della cosa divisa, onde con ciò sia cosa che per la sua ragionata cagione assai sia manifesto non ha mestiere di divisione. Vero è che tra le parole dove si manifesta la cagione di questo sonetto si scrivono dubbiose parole, cioè quando dico che amore uccide tutti i miei spiriti e li visivi rimangono in vita, salvo che fuori degli strumenti loro. E questo dubbio è impossibile assolvere a chi non fosse in simile grado fedele d'amore, e a coloro che vi sono è manifesto ciò che solverebbe le dubitose parole. E però non è bene a me di dichiarare cotale dubitazione a ciò che lo mio parlare dichiarando sarebbe indarno, ovvero di soperchio.